Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, ero qua, mi stavo perdendo. Palla in tribuna, Radio Parma, ciao a tutti, bentrovati. Oggi abbiamo una puntata ricchissima di spunti, di contributi, anche vi forniremo alcuni estratti della conferenza stampa di Fabio Pecchia, 333-920-0170, siamo alla vigilia già di Frosinone Parma, che si gioca domani alle 20.45, noi dalle 20.30 siamo in diretta qui su Radio Parma, quindi state con noi per una serata di calcio con la capolista, una partita importante. C'è un po' di caos in Serie B perché ci sono un po' di situazioni che vanno definite. Allora, vado nell'ordine. C'è un po' di caos attorno alla Regina. La Gazzetta dello Sport parla di mancato pagamento dei contributi IRPEF. Siamo sui 3 milioni, vengono ipotizzati. Se i bimestri saltati fossero più di uno, la pena sarebbe drastica, rischierebbe addirittura proprio rischiano di esclusione dal campionato, si ipotizza, insomma una situazione completamente borderline. Invece il club calabrese avrebbe calcolato questo rischio, tutelati dalla legge dello sport, perché ogni operazione in regime di concordato deve essere autorizzata dal tribunale, quindi c'è già la scappatoia, insomma non stiamo a ipotizzare situazioni estreme, staremo a vedere. Intanto c'è una voce che accosta l'ex dirigente del Parma, Luca Baraldi, con il patron del Segrafredo, Massimo Zanetti, loro sono legati al basket in questo momento, ma anche al ciclismo, alla Samp, a rilevare la Samp, Zanetti. Questa è una voce che sta circolando, che non trova ovviamente conferme per il momento. Invece il presidente della Ternana, Bandecchi, parla di cessione del club con una corrata pakistana, un acquirente anche italo-americano, insomma, anche qui staremo a vedere un po' di chi si tratta, però ci sono situazioni che si vanno evolvendo nelle ultime ore. Abbiamo il primo messaggio arrivato al 333-920-0170, è Freo che ci scrive che è fiducioso, però vedremo cosa intende. Un messaggio non è chiarissimo, il messaggio, ma ci sono un sacco di punti, di virgole. Aiutami Freo a leggerlo, se vuoi, a riscriverci per renderlo un po' più decifrabile. Ascoltiamo il servizio del TG Sport di 12 TV Parma, poi andiamo con il primo ospite.
Lo scorso 1 ottobre, dopo il successo del Parma al Tardini contro il Frosinone, che aveva permesso ai gialloblu di appaiare i ciociari al sesto posto in classifica a quota 12, probabilmente nessuno avrebbe immaginato che si potesse arrivare alla partita di ritorno, dunque un girone dopo, con un divario di ben 21 punti a favore della squadra di Grosso. Il Parma da allora ha viaggiato a una media di 1,22 punti a partita, quasi la metà del Frosinone, 2,38. E pensare che proprio Fabio Grosso, al tramonto della passata stagione con Iachini che aveva già la valigia in mano, era stato accostato al Parma. Voci che trovarono freddezza da parte dei tifosi e dell'ambiente crociato. Del resto, si trattava di un allenatore ancora secco di risultati importanti e alla guida di un Frosinone poi rimasto fuori dai play-off all'ultima giornata. Con il senno di poi, viene da dire che abbia fatto un affare a rimanere alla corte del presidente Stirpe e che l'affare lo abbia fatto anche la società. Con un giusto mix tra giocatori esperti e giovani già abituati al calcio italiano, la sua squadra sta dominando il campionato di Serie B, a 12 punti sul Genoa secondo e ben 15 sul terzo posto, attualmente occupato dal Bari. Ha perso una partita nelle ultime 18 gare e viaggia spedito verso la promozione diretta, con un dominio che ricorda quello del Benevento di Inzaghi nella stagione 19-20. I play-off saranno un problema di altri, un problema che il Parma vorrebbe avere, perché al momento sono tutti da conquistare. Intanto sono uscite le date del post-season, prime sfide nel weekend del 26 e 27 maggio, poi partite ravvicinate tanto che la finale di ritorno andrà in scena l'11 giugno. Essere ancora in gioco quel giorno è ora il principale obiettivo stagionale dei crociati.
Palla in tribuna.
Eccoci, allora abbiamo fatto un po' il punto della situazione, abbiamo anche il primo ospite, dopo più avanti sentiamo un estratto, il primo della conferenza di Pecchi. Intanto buon pomeriggio Marco Bernardini.
Ciao, buon pomeriggio a te Marco e a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora Marco, ci si avvicina una partita che sulla carta forse potrebbe essere una delle prime volte negli ultimi due anni, è contro un avversario che sulla carta è molto più forte del Parma, però il Parma l'ha battuto, quindi
sì, assolutamente, guarda, la curiosità, secondo me, che grave attorno all'ambiente Parma è proprio questa, cioè capire se il Parma per l'ennesima volta sarà in grado di stupirci contro le grandi, dove quest'anno effettivamente ha fatto bene, e sarebbe l'ennesima prova che rischia di rendere ancora più indecifrabile una stagione davvero fatta da troppi alti e bassi. Sulla carta il Frosinone è una squadra che ben si sposa con il gioco del Parma e che non sarà obbligato, come in altre partite, soprattutto casalinghe, a fare la partita, ma potrà permettersi anche il lusso di attendere l'avversario e colpirlo in ripartenza. Sappiamo che il Frosinone giocherà in maniera, passami il termine, non dico spensierata, però ha un vantaggio, sì, molto importante, gioca anche in fiducia, bisogna anche dirlo, e quindi credo che sia tutte condizioni che paradossalmente possano favorire il Parma. Certo, detto dopo una prestazione, soprattutto una sconfitta come quella con l'Ascoli, può stridere un po', però dobbiamo prendere atto che questa squadra è capace di regalarci prove superlative contro le grandi, e il Genoa nella dimostrazione non più tardi 2 settimane fa, e allo stesso modo poi di cadere in maniera anche abbastanza opinabile contro le piccole del campionato.
Allora, Pecchia, dopo sentiamo la conferenza, quindi non ti chiedo di anticipare troppo, però da quello che pensavo di aver capito male, ma bene che non è disponibile, ha detto. No. E c'è Del Prato, quindi ancora l'influenza, sta bene Ansaldi, e non ha detto niente su Charpentier, che secondo me così. Non l'ho visto brillantissimo.
No, sinceramente mi aspettavo che gli potesse concedere un minutaggio maggiore, detto che comunque nel primo tempo ha avuto 2 grandi occasioni e non le ha sfruttate. Bisogna essere obiettivi: nella pochezza del Parma del primo tempo Charpentier 2 palle buone le ha avute, ma si vede che gli manca ancora qualcosa. E poi soprattutto la mia curiosità è di vederlo in campo una volta con Ansaldi, perché si è visto che Ansaldi in un quarto d'ora ha messo più cross di tutti i suoi compagni nei precedenti 5 minuti, e sappiamo che il pezzo della casa di Charpentier è il colpo di testa, se non altro quello bisogna saltare, quindi non serve avere chissà quale condizione fisica, però sicuramente Charpentier indietro, cioè obiettivamente avere a disposizione un giocatore che al 20 di febbraio a 2/3 di campionato ha giocato poco più di 100 minuti e la sua il suo impiego maggiore è stato, non so se 45 minuti con l'Ascoli, l'ha fatto un'altra volta, insomma, sicuramente bisogna accelerare la condizione facendolo giocare e magari tenendo in campo un po' di più, anche perché Marco, bisogna essere onesti, non è che adesso il Parma di chissà quali alternative davanti.
Secondo te chi gioca a questo punto? Allora, facciamo un po' il punto. Bene che non è disponibile. Ancora Vasquez centravanti, Inglese che ha giocato 10 minuti e non, insomma, magari il gol la palla sulla traversa poteva fare qualcosa di più.
Penso che Inglese
però
sia un pochino sceso nelle gerarchie, non fosse altro perché quando è stato il momento di cambiare Charpentier con l'Ascoli, la scelta è ricaduta su Somme, avanzando Vasquez nel ruolo di falso 9, e addirittura Inglese non è nemmeno entrato in campo subito dopo il vantaggio dell'Ascoli, ma si è attesa altri 10 minuti per l'assalto finale, detto che poi Inglese ha sulla coscienza quella palla, magari non era semplicissima, però ha avuto una grande occasione e ha colpito la traversa. Quindi penso che Inglese in questo momento sia un pochino indietro nelle gerarchie. Mi giocherei ad oggi un ballottaggio tra Charpentier, sfruttando magari anche la legge dell'ex, non si sa mai che lo stirpe possa risvegliarlo, anche perché l'anno scorso in Frosinone Parma ha segnato, anche se giocava dalla parte opposta, o altrimenti è già successo, mi viene in mente anche a San Siro con l'Inter, va a Vasquez come falso 9, mi sembra una soluzione che in trasferta contro questo tipo di squadre possa anche starci. Ecco, è chiaro che a prescindere dalla scelta un po' più di logica e coerenza nelle scelte di Pecchia anche a gare in corso, nel senso che si è visto soprattutto con l'Ascoli che anche il tecnico Crociato non è sembrato molto lineare nelle sue decisioni. Mi aspetto che domani magari si parta con una linea, si possa magari cambiare, però senza snaturare troppo la squadra.
Ecco Marco, in questo senso invece l'attacco mi verrebbe da dire Zanimacchi a destra e Mana a sinistra.
Sì, guarda, su questo penso di poter andare abbastanza a colpo sicuro, nel senso che mi aspetto un'esclusione di Balog, quindi mettendo Valenti al centro e Ansaldi. Se dovesse giocare me lo immagino più nel ruolo di terzino sinistro, quindi basso, e a quel punto viene a crearsi un posto vacante a sinistra, anche perché come hai detto giustamente te non è a disposizione neanche bene, che potrebbe essere uno dei candidati a giocare, quindi ci potrebbe stare la scelta di Mattia Mandasket, che a quel punto potrebbe essere una scelta abbastanza offensiva, nel senso che comunque il Parma si presenta con 2 esterni puri in casa del Frosinone, e anche un messaggio che si vuole mandare all'avversario, ma anche alla squadra stessa. Due giocatori che sappiamo in ripartenza uno contro uno possono fare molto bene.
Eh sì, davvero, fondamentalmente, se riassumiamo, le partite migliori in Italia Mann le ha fatte poi quando ha giocato a sinistra, quindi sì. non sarebbe
sì, infatti,
uno...
Anche la scelta di Achilli, magari si contestava più il fatto che giocasse a tutta pace in un 3-5-2, esatto, che non era nelle sue corde, soprattutto in fase difensiva, e qualche gollettino da colpa di Mann, dalla scarsa colpa di Mann l'abbiamo preso, però sicuramente lui a sinistra non mi sento di dire che abbia fatto complessivamente male, ecco, in questi due anni in Italia.
Marco, al netto del fatto che il Parma ha dei problemi giganteschi, adesso poi magari arrivano dei messaggi che contestano quello che dico, la regina sembra avere dei problemi piuttosto ingenti, la Ternana è in vendita, c'è la finanza che ci sta guardando dentro, insomma il mercato bloccato, ho detto lo stesso
molto
presidente.
Seri, già lo scorso anno fu iscritta all'ultimo secondo e riuscì a fare, al netto delle difficoltà di gestione, anche una rosa di tutto rispetto, perché iniziò nettamente in ritardo rispetto agli altri, riuscì a strappare comunque un tecnico come Filippo Inzaghi, che sicuramente a cui sicuramente le offerte non mancavano, è riuscito a allestire un organico di tutto rispetto. È chiaro che adesso stanno emergendo dei problemi, più che altro oggi c'era un'importante analisi anche sulla Gazzetta dello Sport di Nicola Binda. Il rischio è che se davvero il bimestre saltato, il mancato pagamento, diciamo il mancato versamento dei contributi, non fosse solo un bimestre, non fosse più di un bimestre, la regola parla abbastanza chiaro e si va dal meno due di penalizzazione anche alla potenziale esclusione dal torneo. Credo questa sia chiaramente un'estrema razza, andiamo veramente oltre il campo ipotesi, però sicuramente la regina sta incontrando difficoltà e credo che qualcosa in maniera anche fisiologica si sta poi ripercutendo anche sui risultati del campo.
E, ecco, no, la regina, la Ternana problemi, il Bari è lì davanti, però c'è da risolvere il fatto che la proprietà è la stessa del Napoli, dato che il Napoli in B non ci va. Si crea una
poi
situazione.
Poi anche su Tirota, che tutti noi diciamo quando calerà, effettivamente a fine stagione personalmente mi stupirei se il Parma dovesse arrivare dietro su Tirota. Ad oggi è una realtà inconfutabile, però chiaramente sono tante squadre che
chi sono le rivali vere, Cagliari e Pisa? Perché il Genoa lo diamina così per
sì.
Sono Cagliari e Pisa poi in fondo.
Assolutamente, tra l'altro non dimentichiamo, adesso bisogna concentrarsi ovviamente sulla trasferta di domani sera a Frosinone, che di insidie ne nasconde aiuto, però poi martedì c'è anche un importante Parma-Pisa, è uno scontro diretto in casa, anche in quel caso il Pisa ha richiamato D'Angelo, ha messo un proprio errore, è tornato sui suoi passi, insomma i risultati stanno arrivando, perché è tutt'altra squadra rispetto a quella che avevamo incontrato all'andata, che già pian pianino si stava riprendendo, ma non è ancora a questi livelli. Beh sì, andando a vedere, la rabbia che nasce forse a Piazza di Parma è questa, che Parma probabilmente a livello finanziario e economico è una delle realtà più solide del campionato cadetto, quindi sul piano della continuità aziendale ad oggi non sembrano esserci dubbi. È chiaro che stanno mancando in maniera clamorosa i risultati, ma non da ieri, ma praticamente dall'inizio della gestione Kraus.
Stavo guardando, sono usciti, allora, perché c'è una domanda per te, ma devo dire la verità che non avrei una risposta, anche perché l'ho scoperto adesso. A breve inizierà la 73esima edizione del torneo di Viareggio, competizione riservata alle primavera. Si potrebbero notare nuovi talenti, magari italiani. Come mai Kraus, sempre alla ricerca di giovani, non la segue? Ti chiede il nostro ascoltatore. Io non so se non la segue, secondo me è importante che la segua Notari, ecco, in casa Parma.
Sì, assolutamente, dico, c'è una, il Parma bisogna dire
però
una
il Parma
cosa,
non c'è, sta guardando i gironi.
In giro per l'Europa, lo dimostra anche gli ultimi colpi di Brecalo e Kowalski per la primavera, proprio nelle ultimissime ore di mercato. È chiaro che il Parma quest'anno a livello giovanile sta proponendo delle belle realtà, perché adesso si è parlato in settimana dell'Under 17 che sta facendo un cammino veramente impressionante con Mattia Bernardi alla guida, la stessa primavera ormai è da 3 anni stabilmente al vertice del proprio campionato Primavera 2, quindi penso che qualcosa alle spalle ci sia. È chiaro che è sempre il solito discorso, che poi quando si arriva in prima squadra si faccia fatica a tramutare risultati, va bene la crescita dei giovani, la filosofia di Kraus per certi versi sicuramente apprezzabile, adesso però bisogna, come si dice, un po' tirare le somme, perché è chiaro che continuare ad aspettare rischia di essere un po' aspettando Godot, ecco, un qualcosa che poi aspetti e non arrivi mai. Da questo punto di vista sicuramente mi aspettavo anche risultati diversi anche dopo le parole di Buffon, non che prima non se ne parlasse o prima non si conoscesse il torneo, però è indicativo che Buffon, dopo una vittoria tra l'altro, fa quella conferenza in cui parla di equilibrio emotivo, di otto volante e quant'altro, e nelle due successive partite il Parma raccolga praticamente un solo punto.
Va bene, stavo guardando, mi scuso per l'ignoranza, il Parma non lo fa il Viareggio quest'anno, quindi il problema è risolto.
Vabbè, siamo già fuori da...
Ho letto male.
Il mio discorso è praticamente legato al discorso del settore giovanile, del fatto che comunque il Parma sicuramente a livello giovanile qualche elemento interessante lo abbia. È chiaro che in prima squadra di giocatori, anche i primissimi arrivati sotto la gestione Kraus, primi nomi in mente, uno come Som, non è mai riuscito a emergere del tutto. Ecco, anche la scorsa settimana c'è stato anche quel piccolo equivoco tattico, nel senso che è entrato, poi è uscito, però è un giocatore che fa molta fatica e sicuramente la mancanza dei risultati non aiuta anche questi ragazzi a crescere e a giocare in maniera più serena.
Marco, grazie davvero tanto per essere stato con noi. Un flash solo, la Wimor dove la troviamo in questo weekend?
La Wimor la troviamo, seconda trasferta consecutiva, in casa della Gamma Chimica Brugario. Può essere la partita che potrebbe dare la salvezza matematica agli uomini di Coach Codeluppi, ma c'è già l'occhio, diciamo, alla volata serratissima in chiave playoff. Al momento la Wimor è ottava, fuori dai playoff, a meno due lunghezze al settimo posto, che invece è il primo che garantisce accesso alla fase post-season. Saranno cinque giornate di grande passione in attesa di un sogno che non era preventivata la vigilia, però visto che siamo lì è giusto anche provarci fino alla fine, dai.
Grazie Marco Bernardini.
Grazie,
ciao. Ciao. Qua un sacco di messaggi, li vado a leggere uno per uno. Questo è complimenti per il nostro Alberto Dallatana, complimenti a chi ha fatto il servizio ieri, si parlava dei problemi della difesa, finalmente individuato il problema, scrive Fabrizio, le case si costruiscono dalle fondamenta, ossia per le squadre di calcio. La difesa, scrive... allora, questo è Freo che mi... riscrive il messaggio di prima, abbiamo toccato il fondo, si può solo risalire, ecco perché Freo è fiducioso. Perrino Pecchia non dice come stanno le cose e non dice quali giocatori sono imposti in formazione dalla società, ma chissà se davvero ce ne sono. Se domani Pecchia imposta la difesa alta come a Bari, giuro che vado a Frosinone a dargli con affetto, ovviamente, scrive Lorenzo. Due pattone, scrive, vabbè. Ma Bonni, lo roviniamo del tutto, ma, scrive Vito, l'ottimismo è il sale della vita, domani sera o prendiamo una scopola che farà male oppure faremo la partitissima che darà la svolta, ora mai più, per ambire a sogni e promozione, forza Parma dai, scrive Vito. E Camara, dove lo mettereste, scrive Daniele, secondo me potrebbe essere un ottimo subentrante, anche se poi potrebbe essere titolare, però dipende anche chi fa il centravanti. Come sapete meglio di me, per far rendere i giocatori bisogna farli giocare e dare più possibilità a Charpentier per prendere il ritmo partita, visto che Pecchia lo ha fatto giocare con il contagocce. Non abbiamo visto il suo potenziale, scrive Fabio. Questo basta col falso 9, facciamo giocare i giocatori nei loro ruoli. Ok, prima che eravamo senza punta, adesso c'è Charpentier oppure il polacco, facciamoli giocare loro. Non andiamo a incasinarci, scrive Diego invece. Però bene che ha detto Pecchia che non ci sarà. Squadre che si chiudono, squadre che giocano, il problema è che già da fine settembre si è vista un'involuzione sotto tutti gli aspetti, le parentesi Inter e Genoa, parentesi appunto, scrive Alessandro, aspettando Godot non si Godot, scrive, cerco di dare un'intonazione diversa per leggere il messaggio. Una curiosità, magari l'avete già detto, Tuta, difensore del Francoforte, 23 anni, 15 milioni, ha fatto lo stesso identico errore di Balog nella partita Francoforte-Napoli. Grazie per questa segnalazione che è di Teo, grazie Teo. Abbiamo da ascoltare un po' di Pecchia, dai, ve lo forniamo, un lungo estratto della sua conferenza stampa, poi torniamo con ospiti e altri contributi.
Sul Frosinone, su Stirpe, credo che abbia fatto un po' la storia della sociaria, del territorio, è stato in grado di valorizzare anche dal punto di vista sportivo la zona, perché ha ottenuto la Serie A in un paio di occasioni e ha costruito uno stadio bellissimo, una struttura, deve essere un manto per tutto il territorio, per la gente del posto, e è riuscito sempre a abbinare le due cose, tenendo conto l'aspetto sportivo e l'aspetto economico, e quindi adesso vedo una squadra che ha costruito nel tempo, con merito, con lungimiranza, con qualità, una squadra che in questo campionato sta facendo qualcosa di straordinario, con grande merito, dando continuità, e quella continuità gli ha permesso di fare quello che sta facendo adesso, di una squadra molto bella che gioca a calcio e che vince le partite.
Ecco, a proposito della continuità che lei citava, Allora io tiro fuori qualche numero come...
Questo è un assist, perché mi mancava quella cosa della
ma lei era un fantasista,
allora io dico, io sì.
Lei era un fantasista, quindi giustamente forniva assist. Provo a fargliene uno io. Allora, il Parma, io le dico che, non so se ci crede, ma avrebbe più punti del Frosinone se le partite finissero al 45esimo.
Ma guardate,
è pure vero.
No, ma...
Però c'è qualcosa, no?
No, perché parlare di numeri, io potrei buttare qui sul tavolo uno tsunami di statistiche, di numeri, con tanti numeri positivi, tanti numeri negativi. Ma questo conta poco perché dobbiamo guardare a quello che è la squadra, la classifica, e pensare alla partita di domani, perché sì, nei 45 giochiamo in casa e poi fuori casa, la media punti, tutti numeri che contano poco. Contano poco, conta quello che il Parma deve fare in campo e la squadra, il gruppo, ancora più uniti, ancora più compatti, ancora con più forza a giocare per quello che sa fare, giocare per vincere le partite.
Sì, mi volevo legare a quel discorso perché c'è una discrasia tra il rendimento che il Parma ha a volte nel primo tempo e soprattutto sul fatto che io rimarco da qualche settimana, ovvero la gestione delle partite che iniziano con l'handicap, con lo svantaggio, no? Sono due facce diverse della stessa medaglia. Un Parma che quando va sopra comunque riesce a gestire bene la partita e a volte quasi spesso a portarla anche a casa, mentre al contrario quando va sotto il Parma non riesce a ribaltarla, quindi è un fattore direi psicologico di DNA, oppure semplicemente anche come si mettono gli avversari nel loro piano B di partita in ficia.
No, ma ritorniamo al solito discorso, no, dell'atteggiamento, se il primo tempo, il secondo tempo. Io dico solo una cosa, chiudendo quello che è poi l'ultima partita, i 30 minuti finali. Io sono orgoglioso dei ragazzi dei 30 minuti fatti contro l'Ascoli, perché io devo analizzare, devo andare un po' più nel profondo, no? Devo farmi condizionare da quello che se si vince è tutto positivo, quando si perde è tutto negativo, e quindi io dico che negli ultimi 30 minuti la mia squadra, i ragazzi con grande voglia, con idee chiare, ecco, orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi, quindi... Era nei 30 minuti finali, insomma, dopo aver subito il gol. Poi tutto il resto non conta nulla.
Tra poco lo fermiamo.
Intanto le chiedo com'è andata questa settimana, se dal fronte dell'infermeria ci sono delle novità, del Prato ha lavorato in parte in gruppo, e poi le chiedo anche, nel Frosinone c'è un giocatore che lei conosce bene, che potrebbe forse partire dal primo minuto, che è Baez, un giocatore molto abile a subentrare in corsa. Come bisognerà fronteggiare non solo Baez, ovviamente tutto il Frosinone, però visto che lei conosce bene questo giocatore offensivo, quali sono le prerogative sue e come si può marcare?
Jaime Baez ha dato un grande contributo l'anno scorso alla causa. Sono contento per lui, è un giocatore che ha caratteristiche specifiche, è un giocatore di velocità, ma come del resto tutti i giocatori offensivi del Frosinone, è una squadra molto verticale, in quel senso molto abile, perché è proprio caratterizzata dalle caratteristiche individuali dei giocatori. La nostra è stata una settimana molto intensa, molto viva, e Enrico Del Prato è con noi, è l'unico che non è recuperato dalla febbre, è Benek.
Palla in tribuna.
E quindi Benek non recuperato dalla febbre. Frosinone, Pisa, Regine su Tirol, poi Como, Palermo e Cittadella per blindare almeno la salvezza, scrive Beppe, che ci fa un riassunto un po' dei prossimi impegni del Parma. Ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pellicceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 17 09. ferraridinopellicerie.com.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Stile Arredo Design, il punto di riferimento per chi sta cercando la propria soluzione abitativa ideale. Cucine, living, camere, divani e complementi d'arredo, frutto di un'evoluta ricerca in linea con le esigenze del vivere contemporaneo. Progettiamo e realizziamo i tuoi sogni. Stile Arredo Design, a Noceto, Parma, 0521 62 12 57.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci. Allora ci scrive Fabio e scrive: io chiederei solo a Pecchio per una volta di far giocare i giocatori nel loro ruolo senza esperimenti di falso 9 eccetera eccetera. Forza Parma sempre, domani vinciamo 2-0, scrive Fabio. Adesso state facendo tutti gli scongiuri, noi invece ci colleghiamo con un ospite che ritroviamo dopo tanto tempo, ma è un piacere, l'avvocato Paolo Paglia.
Buongiorno a tutti, buongiorno a te.
Torniamo a parlare di Parma, quindi dopo un po' di tempo, il momento non è felicissimo.
No, direi che non è felicissimo, un po' deludente, soprattutto viste le aspettative della vigilia, e per vigilia intendo prima dell'inizio del campionato ovviamente. Direi che la delusione principale, oltre alla posizione di classifica che in sé per sé sarebbe ancora emendabile, almeno per quello che riguarda i play-off, sia la cifra di gioco, cioè quello che la squadra non è riuscita ad esprimere in questi mesi di campionato. Qualche illusoria puntatina in avanti, ma sostanzialmente una costante un po' scoraggiante, che è quella della mancanza di un gioco, la mancanza di un respiro ampio della manovra, la mancanza di capacità penetrativa e una certa superficialità dei singoli. Questa come analisi sommaria molto, molto facile da fare.
Però mi sembra inquadrata piuttosto bene. Prima stavamo facendo un po' l'elenco delle altre squadre. La Regina sembra che non stia pagando l'IRPEF, la Ternana la stanno vendendo, il Bari in Serie A, se stanno così le cose, deve risolvere le proprietà. Alla fine è un po' una gara di esclusione. In questo contesto, alla fine il Parma non è che queste ultime 10 giornate poi non potrebbe anche rimediare qualcosa di buono?
Ma allora, sotto un profilo speculativo direi senz'altro di sì. Però visto che i tifosi vanno allo stadio per vedere giocare a calcio non per occuparsi di stipendi non pagati, cosa che fortunatamente a Parma pare proprio non esserci come problema, piuttosto che di incompatibilità fra proprietà che, facendo capo allo stesso soggetto, potrebbero, come già nel caso della Lazio e della Salernitana due anni fa, ecco, io credo che i tifosi che vanno allo stadio vorrebbero vedere qualche cosa in più dalla squadra.
Ecco, in base a questo ci sono le possibilità.
Ma guarda, secondo me dopo 20 e passa partite disputate, direi 25, quindi siamo a due terzi del cammino. La possibilità di una emendazio è abbastanza improbabile. Quello che mi fa più specie nel vedere giocare Parma è che non è una squadra, sono 11 giocatori. Giocano ciascuno per proprio conto e direi, senza voler essere censurato per quello che dico, che mancano di intelligenza calcistica. C'è poco fosforo. Corsa quando c'è, qualche buona individualità, ma un gioco corale che oggi è fondamentale per poter eccellere proprio non si vede, e non credo sia soltanto un problema di allenatore, credo proprio sia un problema di chimica, cioè una squadra costruita male, ho questa impressione.
Ecco, è una squadra costruita male o anche una squadra a cui la società non riesce a trasmettere quell'anima che hanno avuto le squadre in passato anche di fronte a difficoltà magari più grosse a Parma? Insomma, un tempo fa ricordavamo nel 2003 la squadra di Prandelli con mille difficoltà si riunì attorno a una grande incertezza e trovò da lì proprio la forza di reagire, la squadra che si salvò lo spareggio a Bologna, la squadra anche di D'Aversa per lunghi tratti.
E vorrei sottolinearti, visto che lì sono un po' più direttamente coinvolto, seppur per un periodo limitato nel tempo, un paio d'anni, il Parma di Ranieri.
Sì.
2007, inizio giro di ritorno, il Parma era straultimo, Ranieri sostituì Pioli alla seconda di ritorno e con quella cavalcata fantastica riuscì a salvarsi. Sì. Probabilmente stringendosi intorno a quello che rimaneva un po' il fiore all'occhiello di questa società, la unità attorno a un principio di parmigianità, la maglia. Ecco. E allora evidentemente si era riusciti ad ottenere questo pungolo, questo stimolo, che oggi mi pare non esserci. Mi sembra che i giocatori giochino per loro conto, un po' narcisisticamente. Chi è capace di essere narciso? Qualcuno purtroppo non è capace neanche di quello.
Allora, guardiamo, abbiamo questa partita contro il Frosinone che è lì primo, davanti, in fuga, qualcuno, insomma, non è difficile darlo già in Serie A, e vista tutta l'imprevedibilità del Parma di quest'anno, non è che poi vanno a tirare fuori, che trovano lo stimolo giusto, cioè giochiamo con la prima, adesso diamo tutto, sarebbe una vittoria, non dico beffa perché sarebbe incoraggiante magari, però...
Allora, il Parma può perdere con chiunque e vincere con chiunque. Cioè, è una squadra decisamente molto imprevedibile. Purtroppo quest'anno è stata più imprevedibile nel perdere punti con squadre di livello molto modesto che non per conquistarne contro squadre di pari rango, quantomeno. Però, ecco, anche il discorso di una vittoria a Frosinone come numero unico, chiamiamolo in questo modo, potrebbe anche starci. La vedo poco probabile. Ho visto la partita ultima contro l'Ascoli, insomma, disarmante. Disarmante per la mancanza di idee. Chi ha la palla tira, chi ha la palla la porta e non sa dove metterla. Manca un po' un filo conduttore in questa squadra. Ci sono, ripeto, alcune buone individualità, è inutile negarlo. Se dico Vasquez, faccio la svelta. Personalmente mi piace Bernabé, certo. Si specchia molto, ma mi piace. E sono quelli che potrebbero risolvere. Davanti c'è un po' un deserto, punte che di gol sono abbastanza digiune. Quindi contro il Frosinone, che è una squadra quadrata, motivata, ben costruita, soprattutto in campo avverso, temo che possa essere l'idea di andare a vincere abbastanza velleitaria. Però rimane sempre il punto interrogativo, un'invenzione, una giornata particolarmente felice di qualcuno degli uomini di spicco del Parma potrebbe anche consentire un coup de théâtre, un colpo di mano oggi abbastanza improbabile da prevedere, tuttavia.
Allora, guardo come ultimo spunto alla cornice. In questo contesto stride un po' l'attenzione molto rimarcata sul progetto stadio, o ci sta che la proprietà basi un po' tutto sullo stadio e un po' meno sembra sul risultato sportivo, cioè l'importanza di tornare in Serie A per avere poi uno stadio nuovo in Serie A.
Ma questa faccenda degli stadi sta diventando un po' stucchevole, perché se ne parla tantissimo ma non si vede un cantiere. Mm. In Italia credo siano 3-4 le società, adesso mi viene in mente la Juve, l'Atalanta, l'Udinese, il Sassuolo,
il Frosinone, sì,
Frosinone, esatto. Ma qualcosa c'è, ma c'è poco. Ancora tanto da fare, visto che sono 30 anni che se ne parla.
Firenze è ferma, Milano è ferma, Parma,
Roma è remotissimo. Progetto, insomma, direi che siamo abbastanza lontani. Allora, che si punti tutto sullo stadio con tutte le riserve relativamente, non già al fatto di avere uno stadio di proprietà, ma uno stadio a quelle condizioni e in quelle condizioni e posizioni, ecco, credo che agli sportivi interessi relativamente poco. Vorrei dire che tutto sommato forse occorrerebbe investire di più sulla squadra, ma non investire nel senso di spendere soldi per campagna acquisti, investire nel senso di dare una identità alla squadra. Quello che manca alla società Parma oggi, vedendola completamente dal di fuori come la vedo io, è un principio identitario, vale a dire un principio che leghi ancora, come li ha legati fortissimamente in passato, i tifosi alla squadra. Mi pare che questa liaison, questo legame stia venendo un po' meno. Non c'è, non vedo, sempre visto da fuori e da lontano, non vedo più quel legame affettivo che c'è stato così forte in passato e così caratterizzante anche. Perché dai tempi che citavi tu prima, quelli del grande Parma degli anni 90 e poi in parte anche quello degli anni fino al 2010, 2012, 13, non dico 15 perché ci siamo poi sprofondati in un mare di dolori, ecco, però di dolori calcistici, si intende. Certo. Ecco, però ho il timore che ci sia questo scollamento sempre più marcato fra la istituzione squadra e l'istituzione tifosi, l'istituzione pubblico. Pubblico c'è ancora, è ancora caldo e affezionato.
Tutto sommato numeroso.
Ho l'impressione che si stia stemperando questo legame.
Allora, qui c'è un messaggio e lo utilizzo per salutare Paolo Paglia. Voglio questo signore come presidente del Parma, scrive Lorenzo, un nostro ascoltatore. Quindi ci toccherà richiamarlo, facciamo così, nelle prossime settimane. Lo salutiamo così e, allora, e ringraziamo Paolo Paglia.
Ringrazio, ma momentaneamente sono impegnato.
Va bene, grazie a Paolo Paglia per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Allora, un po' di messaggi. Questo è il nostro amico Luca. Oggi è, che bravo Luca, i compleanni non li sbaglia mai, è il compleanno dell'ex gialloblu Enzo Gambaro e quindi Luca ce lo ricorda. Non è agghiacciante che Pecchia sia orgoglioso degli ultimi 30 minuti di Parma-Ascoli quando precedentemente è stata una partita inguardabile? No comment, scrive questo ascoltatore Paolo. Allora, io devo dire che su me il Parma poi ha fatto bene l'ultimo quarto d'ora con l'Ascoli, guarda, qui stiamo a chimicare sui minuti. Non lo so se sia agghiacciante o meno. La cosa che mi aspetto di vivere in questo finale di campionato è qualcosa in più da Man e sarebbe ora di mostrare anche se ho dei dubbi, scrive Roberto, scrive Pecchi è stato, se Pecchi è stato soddisfatto degli ultimi 20 minuti con l'Ascoli bisognerebbe sapere se è stato soddisfatto dei primi 30 minuti prima e della classifica. Qui si parla sempre del quarto di bicchiere pieno, però, scrive Giovanni. E invece questo è un ascoltatore che non si firma. Noi abbiamo giocatore e allenatore, la società manca sotto tutti i punti di vista. Io sui giocatori però, con questo ascoltatore che non si firma, non sono d'accordissimo. Il Parma non ce l'ha la squadra ad andare su, diretto no, di sicuro, ai playoff poi dopo iniziano a entrare in ballo delle altre variabili, forse l'11 in teoria sì, ma al fantacalcio per ora, perché in campo non l'hanno mai dimostrato. Abbiamo un altro ospite, ci colleghiamo invece in questo momento con Frosinone, Leonardo Tardioli di Canale 81 Lazio. Buon pomeriggio Leonardo.
Buon pomeriggio a voi, bentrovati.
Allora, qui abbiamo la notizia che non ci sarà Benek nel Parma. Intanto ti chiedo se il Frosinone si presenta al completo contro la squadra di Pecchia.
Allora, si dovrebbe presentare al completo. L'unica possibile che potrebbe essere l'esezione potrebbe essere quella di Ravanelli, che ieri ha svolto il differenziato per un risentimento muscolare, però salvo sorprese dovrebbe essere convocato. C'è il dubbio se dovesse partire o meno dall'inizio, mi sentirei di dirvi più no che sì.
Ecco, invece qui la speranza, così, allora, al di là del fatto che il Parma ha battuto all'andata il Frosinone, quindi un po' di speranza in ottica Parma sono qui, perché il momento non è felice per la squadra di Pecchia, è in un piccolo calo di tensione dopo, nell'ultimo periodo, nel girone di ritorno, Frosinone è andato fortissimo, ne ha vinte 5 su 6, se non sbaglio è arrivato il pareggio di Palermo, come lo leggiamo?
Pareggio di Palermo è arrivato, diciamo, al termine di una partita in cui... forse mi sento di dire non tanto che meritasse di più il Frosinone, però sai, se dovessi dirti una percentuale era 51-49, perché poi
ha preso un gol allucinante, dobbiamo mettere questo, nel senso,
certo, un grandissimo gol di Verre, che come gli è venuto in mente di calciare da quella posizione, poi col portiere fuori dai pali è riuscito a trovare proprio la porta, è stata veramente una cosa pazzesca e sorprendente. Però nel complesso il Frosinone ha fatto la, diciamo, ha fatto la partita. È andato meglio con i cambi nel secondo tempo, quando Grosso ha un po' rimescolato le carte in tavola e ha messo Bologa davanti alla difesa e Mulattieri come centroavanti, ha un pochino ripreso in mano la sfida e ha creato maggiori occasioni, e dopo il gol dell'1-1 poteva anche pareggiare, cioè, meglio, scusate, poteva anche segnarne un altro e quindi vincere.
Ecco, ha sorpreso un po' la piazza questo rendimento della squadra, perché l'anno scorso è una squadra che secondo me, anche un po' facendo due calcoli, è rimasta fuori dai playoff. Quest'anno si è ripresentata con qualche innesto mirato così e sta completamente ammazzando il campionato.
Sì, devo dire che comunque ci speravano un po' tutti, nel senso che si parlava di zona playoff, ma non si aspettavano in molti una promozione diretta, o quantomeno di lottare per la promozione diretta. Poi il vantaggio che adesso ha accumulato la squadra di Grosso è molto importante, perché ha più 12 sulla seconda e addirittura più 20 sul Modena, che occupa l'ultima piazza utile per i playoff, addirittura è a più 13 sulla terza che il Bari, quindi sta avendo un rendimento pazzesco. E dopo le prime giornate di campionato dove, diciamo, non è riuscito ad avere una continuità di risultati, questo sorprende ancora di più. Credo sia coinciso anche con alcune scelte tattiche di Grosso.
Ad esempio, no, ti chiedo proprio questo: qual è il segreto di questo Frosinone che va così forte, più di tutti gli altri?
Ti direi che ci sono più aspetti, da quello che comunque vediamo tutte le settimane. Intanto c'è stato un cambio di modulo, prima Grosso, diciamo, era partito più con un 4-4-2, da due mesi a questa parte si è affidato più al 4-3-3 e sta avendo una maggiore continuità, riesce a sviluppare meglio il gioco, cosa che prima faceva anche abbastanza bene, ma adesso fa ancora meglio. Credo poi anche ci siano altri aspetti, come, ecco, le qualità dei giocatori che si, diciamo, esaltano meglio con questo sistema di gioco, sì, e allo stesso tempo anche una buona impostazione tattica, quindi si vede la mano dell'allenatore in questa squadra.
Insomma, staremo a vedere, perché vedere il Parma è un po', è totalmente inattendibile, può fare la partita della vita, come insomma stendere un tappeto rosso come è successo a Bari. Leonardo, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Allora, queste sono le ultimissime da Frosinone, abbiamo ancora ad ascoltarci un buon estratto di Fabio Pecchia, che qualcosa ha detto nella parte precedente. Andiamo a sentire ancora l'allenatore del Parma, partendo da una domanda di Giancarlo Ceci.
Lei ha parlato di 30 minuti positivi, e gli altri 60 come si spiegano?
No, io questa è bella, ma noi anche il primo tempo abbiamo meritato di andare in porta, però proprio per esaltare ancora di più quello che è stato, perché rispondevo alla domanda precedente, che solo nei primi minuti o solo nei primi tempi noi riusciamo a fare delle cose, e quindi dicevo che nei 30 minuti finali la squadra è stata ancora più bella.
Questa volta li avete fatti negli ultimi minuti, quindi
è stato così. Questo è il, ma questo non significa, quando io parlo di anche orgoglio della squadra, che non siamo una squadra assolutamente perfetta, commettiamo degli errori, io in primis, quindi non è che parliamo, chiaro che noi dobbiamo lavorare su questo, commettiamo degli errori perché altrimenti non saremo in quella situazione di quello che si dice. Commettiamo, ma lavoriamo quotidianamente, con la voglia, con ancora di più, perché vogliamo migliorarci.
Il sabato ho notato una cosa che non è stata messa in rilievo, che voglio da lei una informazione. avete quasi praticamente rinunciato a costruire dal basso con grandi rilanci sempre di Buffon e poi anche come pressing non l'ho dato meno incisivo di altre volte. È così? Finisco.
Sì.
È stata una direttiva che ha dato oppure le condizioni della partita ha suggerito questo?
No, nella prima parte c'è stata un po' una presa di posizione più bassa e a noi tante volte ci può anche servire, può essere anche un atteggiamento, però poi rimesse dal fondo, noi da dietro siamo partiti poco perché poi ci siamo trovati a giocare nella parte finale del primo tempo praticamente dentro la metà campo avversaria e ci abbiamo messo un po' più di tempo rispetto al solito a prendere il dominio del campo, questo sì. Forse anche merito dell'Ascoli che si è presa un po' più con la personalità di voler giocare, ma era un possesso sterile nella propria metà campo, nella loro metà campo.
Abbiamo visto che il Frosinone è quello dell'andata, praticamente un 4-3-3 o 4-3-1-2 se preferisce. Che squadra si aspetta? Come quella dell'andata oppure con dei cambiamenti, anche perché ha cambiato qualche uomo?
Ma intanto domani affrontiamo, ecco perché, non solo una squadra che ha un'estrema fiducia e consapevolezza, ma anche un ambiente molto bello. E noi dobbiamo compattarci ancora di più, un senso di unione, un senso di forza, un senso di gruppo, perché è il momento che ce lo impone. L'ambiente è bello, stimolante per tutti noi e noi dobbiamo... Abbiamo voglia di fare qualcosa di diverso.
E così Fabio Pecchia, abbiamo ascoltato un lungo estratto della conferenza stampa dell'allenatore del Parma. Adesso ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo perché stasera su 12 TV Parma c'è calcio e calcio. Sentiamo Giuseppe Milano.
Palla in tribuna. Avete in programma ristrutturazioni in casa? Avete fatto piccoli lavori domestici e non sapete come smaltire mattoni, tegole, piastrelle, oltre a cemento, intonaco e malta? L'azienda Inerti Cavozza pensa a voi. Ritiriamo a domicilio i rifiuti di demolizioni edili e interventi domestici, anche di piccole quantità. Un servizio porta a porta veloce, pratico e nel rispetto dell'ambiente. Chiamaci allo 0521 604 508. Ci occupiamo anche di ogni tipo di smaltimento per imprese e privati. Cavozza. Trasformiamo il rifiuto in risorsa. Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma. Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora, qui abbiamo Daniele da Medesano, di nuovo ben ritrovati sulle frequenze di Radio Parma. Ci scrive: io per domani sarei contento di non perdere, giocare con caparbietà. Questo è il suo messaggio, dici poco. Visti gli ultimi tempi, allora dovremmo averlo con noi. C'è Giuseppe Milano. Ciao Giuseppe.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna.
Ore 21, calcio e calcio, 12 TV Parma e è la lunga vigilia di Frosinone Parma.
È la lunghissima vigilia di Frosinone Parma, come diceva l'amico da casa. Insomma, adesso cominciamo a divertirci per ipotizzare che il risultato ci potrebbe andare bene col Frosinone. Un pareggio potrebbe andare bene, secondo me sì, secondo me no, non lo so, vediamo come andrà. Il Parma certo che arriva dalla sconfitta con l'Ascoli che non fa piacere, quindi bisogna comunque ripartire e stasera cercheremo di analizzare sia la sfida con l'Ascoli che la sfida soprattutto col Frosinone, visto che per una volta saremo davvero noi gli ultimi a parlare alla vigilia di una partita.
Menù degli ospiti della serata, chi c'è in studio con te? Oltre a Luca e a Francesca naturalmente.
Tantissimi, oggi veramente siamo in tanti perché volevamo essere a più voci per capire davvero come sta il Parma e come potrebbe giocare quel Frosinone. In studio con me, con noi, con Francesca e con Luca ci sarà mister Marco Piccioni, come è stato dello staff di D'Aversa, insomma ci aiuterà a capire un po' di più che cosa attendersi della prossima partita e poi avremo anche Giuseppe Monda alias Papyrus, canale YouTube che sta facendo davvero chiacchierare i tifosi del Parma, non solo noi di Radio Parma e TV Parma, insomma sui blog, su YouTube si parla come del momento difficile, ma non finisci qui perché a casa Ferrari con Luca ci sarà niente meno che Marco Gian De Biagi, insomma uno che se ne intende il super tifoso Nicola Salvadori, che insomma ci aiuterà. Poi dopo avremo anche Lorenzo Contini e Giacomo Fava, due rugbisti di altissimo livello, ma che insomma seguono il Parma, quindi ci danno qualche dettaglio in più. Con loro capiremo un po' anche come sta il Parma dal punto di vista fisico. Sono riuscito a dirli tutti, anzi no, perché manca Stefano Frigeri, la controcopertina lo punzicchieremo su basket dopo quello che ha scritto Paolo Grossi sulla Gazzetta di Parma.
Senti Beppe, ti chiedo questo prima di salutarci, ma da quello che riesci a intercettare, ecco, nelle serate di Calcio e Calcio, c'è ancora un po' di speranza perché questa stagione abbia un epilogo che in questo momento pare improbabile, cioè che finisca bene per il Parma?
Allora, la maggioranza dei tifosi dicono tiriamo fuori tutto quello che abbiamo, cerchiamo di arrivare ai playoff, poi lì secondo me il Parma potrebbe anche fare il botto. Perché? Perché non ci sono squadre di seconda fascia. Ormai con la filosofia che noi con le prime della classe facciamo bene, insomma tutti confidano nei playoff di fare bene. Al di là di questa previsione ottimistica, c'è anche però chi dice che insomma la stagione è decisamente fallimentare, non va bene, che il rischio di non entrare nei playoff c'è se continuiamo con questa situazione altalenante di risultati.
Io ringrazio Giuseppe Milano e vi rimando, gli passo il testimone per questa sera alle 21 su 12 TV Parma, c'è calcio, ciao Beppe.
Grazie Marco, grazie a tutti.
Allora, siamo quasi in chiusura di puntata, non ci sono notizie dell'ultima ora, insomma per tirare un po' le fila, vi ricordo quello che ha detto Pecchia, non ci sarà Benek contro il Frosinone, infortunato, quindi c'è il Toto centravanti, e invece Del Prato, insomma, si sapeva che sarebbe tornato, ecco, tra i possibili titolari. E salutiamo Francesco che ci scrive e dice: a Modena si riesce sempre a vedere la partita che ha giocato il Modena sulla TV. Noi, insomma, è una situazione diversa di diritti, quindi non ve la proponiamo, però c'è palla in tribuna, quindi insomma così. Vedo che c'è un ultimo messaggio in arrivo, questo è Lorenzo che ci sta scrivendo: noi siamo quasi in chiusura, Benek febbre 2 settimane, dai puntini puntini, scrive Lorenzo. Lorenzo, il dubbio è venuto anche a noi, naturalmente. Allora, non da 2 settimane, Benek è stato male sabato tra notte, tra venerdì e sabato, ha avuto l'influenza. Adesso siamo a giovedì della settimana dopo, a quanto pare non ha ancora recuperato, però c'è tanta gente a letto che sta a letto una settimana, quindi può darsi insomma che non abbia ancora iniziato a allenarsi decentemente, che Pecchia lo tenga da parte. Martedì c'è il Pisa poi, quindi c'è questo aspetto, magari si fa anche un calcolo in questo senso, allora per non rischiarlo che è debilitato si spera di riaverlo per martedì. Ciao Luca, ti saluto, non mi dimentico, siamo in chiusura. E ciao Simonetta, anche grazie per la regia, c'è anche domani palla in tribuna, domani sera 20:30 Radio Parma, la radio cronaca della partita in diretta di Frosinone Parma. Per me è tutto per ora, ciao ciao a tutti.